Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare la nostra mattinata con la rassegna stampa e come sempre cominciamo con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Oggi i temi sono diversi, come diversi sono anche i titoli. E si spazia dalla politica interna alle vicende soprattutto diplomatiche relative all'ambito dell'Ucraina e dell'invasione russa, per poi passare a una serie di dati molto interessanti su cui bisognerà ragionare per quanto riguarda l'economia nazionale in particolare. Sono dati piuttosto positivi e quindi vedremo un po' che significato potranno avere, e qua e là altre questioni apparentemente secondarie, ma che secondarie non sono. In particolare, diciamo, mi farebbe molto piacere capire, ma lo vedremo insieme, che cosa dicono i giornali, se lo dicono, del fatto che è in corso oggi un incontro ai massimi livelli fra il ministro degli esteri italiano e credo il suo omologo iraniano, e in un contesto insomma segnato da centinaia di morti e da pene di morte che fioccano come la neve, avvengono questi incontri come se nulla fosse. Ma insomma vedremo un po' dopo che cosa tutto questo significa. Andiamo a cominciare dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre con l'Italia ma anche l'Ucraina. Armi a Kiev, sì del governo. Approvato il decreto, aiuti militari per tutto il 2023, l'ipotesi di fornire sistemi antidrone. Biden vede Macron, parlo con Putin se vuole la pace. Mosca accusa la NATO. Insomma, questa è un po' la sintesi che poi troveremo anche altrove, diciamo, delle prese di posizione, delle dichiarazioni della giornata di ieri. Poi abbiamo Crosetto che polemizza con Conte. Poi sempre, diciamo, per quanto riguarda la politica interna, viene messa tutto un po' insieme nella parte alta della prima pagina del Corriere della Sera, l'interrogazione di Renzi sulla cosiddetta inchiesta Open. Nordio, il ministro della giustizia e il guardasigilli, avvia gli accertamenti. E la mia grande speranza è che il neo ministro della giustizia, diciamo, renda effettiva la misura presa dalla vecchia ministra della giustizia, ma che poi ha qualche difficoltà diciamo a farsi strada, di impedire i nomi delle inchieste. Le inchieste sono inchieste, punto, non sono un blockbuster a cui bisogna dare un nome particolarmente sexy o cool, che sia la magistratura o le forze di polizia a farlo. Vedremo un po' se ci riusciranno. Poi l'indagine sulla Juventus, plusvalenze, la telefonata Elkan Agnelli. Vedremo un po', perché la questione delle plusvalenze è tecnicamente molto complessa, insomma, se troveremo qualche articolo magari abbastanza didattico anche per chi, diciamo, non si appassiona particolarmente a queste questioni, lo leggeremo. E infine la Consulta, salva l'obbligo del vaccino o tutela tutti, come sempre più spesso è avvenuto nel corso degli ultimi anni in Italia. La Consulta, la Corte Costituzionale, viene chiamata in qualche modo a fare da supplente della politica su tutta una serie di vicende su cui la politica non vuole intervenire. Vale evidentemente anche per questo governo, che è super politico a differenza degli ultimi che abbiamo avuto. Poi a centro pagina la i mondiali del Qatar, dove è stata eliminata la Germania a favore del Giappone, dove ieri a parzialissimo risarcimento dell'orrore, e soprattutto prima dei mondiali, ma anche durante i mondiali in Qatar, abbiamo avuto una donna arbitro che ha diretto per la prima volta una partita dei mondiali di calcio. Quindi la notizia di economia, i dati sull'economia che si dicevano prima, record sul lavoro, il tasso di occupazione, quindi non si parla di tasso di disoccupazione che è sempre un po' aleatorio, qui si parla di tasso di occupazione, è al 60,5%, mai così dal 1977, 500.000 i contratti in più. Sempre su questi temi, poi Dario Di Vico analizza quella che ritiene la sorpresa dei posti fissi, cioè il fatto che all'interno di questo aumento dell'occupazione a crescere siano soprattutto i posti fissi, le aziende la scelta di stabilizzare, questa almeno la... la spiegazione che si dà Di Vico. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo la prima pagina di Repubblica, che invece è dedicata a le questioni ucraine, però diciamo dal punto di vista internazionale, non dal nostro punto di vista. Una foto, una grande foto di Biden e Macron che si stanno per dare la mano. Mano tesa a Putin, il titolo di Repubblica. Vertice USA-Francia, Biden pronto a parlare con Mosca se mostrerà la volontà di far cessare la guerra. Beh, l'abbiamo detto, Macron annuncia una conferenza internazionale a Parigi e rilancia il piano di Kiev per la fine del conflitto. E poi c'è Tajani che dice: giunta l'ora di una pace giusta per l'Ucraina. Prima evidentemente non era l'ora, chi lo sa. Ah, sono quei momenti in cui poi ognuno deve fare una dichiarazione, per quanto diciamo retorica, perché così certifichi anche la tua esistenza in vita. Poi abbiamo la situazione di Zaporizhia, viene sentito Grossi della IEA che dice: soluzione vicina per mettere in sicurezza Zaporizhia. Quindi Marta Dassù parla della convergenza in attesa, c'è cioè un commento per parlare di cercare di spiegare come mai si sia arrivati appunto a questa convergenza fra le posizioni francesi e quelle americane, che non era proprio detta fino a poco fa. Quindi abbiamo altra intervista, questa volta al presidente nigerino, presidente del Niger, Bazoum, intervistato da Maurizio Molinari. Il presidente propone un'intesa sui migranti, un nuovo metodo per fissare flussi legali dall'Africa verso Italia, Francia e Spagna. Di solito, diciamo, non è che siano grandi novità, si danno dei soldi alle autorità locali per, come dire, fornire un filtro o un tappo a seconda delle necessità. Poi anche qua in prima pagina la notizia della Corte Costituzionale sui vaccini, la consulta salva l'obbligo dei vaccini, sconfitti i Novax, ci sono le dichiarazioni di Speranza che dice: avevo ragione, il virus ci stava travolgendo. Qui ci si riferisce ovviamente al periodo in cui Speranza era ministro della salute. E poi un'altra intervista a Anthony Fauci, virologo di fama mondiale, nel senso che poi a un certo punto sotto la pandemia è diventato uno dei personaggi più conosciuti dell'universo, il quale ci rassicura sul fatto che vivremo ancora nuove pandemie e lamenta la mancanza di prevenzione. Poi vabbè, il calcio l'abbiamo detto e con questo possiamo anche concludere la lettura della Repubblica. Il manifesto, anche il manifesto apre similmente a Repubblica, perché c'è una foto di Biden e di Macron, qui non si danno la mano ma chiacchierano in poltrona, segnali di fumo. E qui diciamo molto meno ottimista il manifesto, vertice Biden-Macron sull'Ucraina, i due leader rilanciano la conferenza di Parigi in dicembre, ma il summit sulla ricostruzione che era già previsto, sì, poi dipende però come ci si partecipa, va anche valutato questo. Il presidente USA pronto a incontrare Putin solo a parole, mentre Lavrov definisce cobelligerante la NATO e attacca anche il Papa. Resta una certezza, il governo Meloni invia armi a Kiev, la pace può attendere. Insomma, particolarmente pessimista il manifesto questa mattina. In taglio alto, e qui questa invece è una particolarità del quotidiano, quest'oggi almeno fino ad ora, torna la vicenda Ischia. Fondi per il dissesto tagliati del 40%. Musumeci alla Camera promette un piano di prevenzione rischi, l'ex ministro Costa accusa. E certo, bisognerebbe anche dire se quel 40% in più qualcuno l'ha usato per fare i condoni o i condoni travestiti da non condoni, come è stato nel 2018, ma vabbè. Intanto a Ischia è pronta l'evacuazione ed è tensione sulla mancata allerta. Quindi che cosa abbiamo? Una serie di commenti come al solito, o poi anche qui la Corte Costituzionale e l'obbligo vaccinale, ne parla Andrea Fabbozzi. Su questi temi dall'AIFA arriva la riforma pro farmindustria. Dal Sudafrica, Ramaphosa shock verso le dimissioni, il giallo dei soldi rapinati nell'azienda del presidente, le manovre per insabbiare la vicenda nel rapporto della commissione che apre la strada all'impeachment di Ramaphosa. Salta all'ultimo il discorso alla nazione, mentre crescono le pressioni perché si dimetta. E poi Mario Piesso ci ricorda che oggi è la giornata dello sciopero dei sindacati di base. Credo che il manifesto sarà l'unico a dare questa notizia in prima pagina. Poi abbiamo il Messaggero che apre con Lukoil, la raffineria di cui tanto si è parlato nel corso degli ultimi tempi. Lukoil salvataggio di Stato, quando è detto in questi termini c'è sempre un'area di critica dietro. Il Consiglio dei Ministri decide la nazionalizzazione per un anno della raffineria di Priolo, è strategica. Oddio, che sia strategica, non è che ci siano molti dubbi, è la più grossa d'Italia. Anche l'ex Ilva passerà in mano pubblica, via libera del governo alle armi a Kiev. E poi anche qui abbiamo la conferenza di pace del 13 dicembre, Biden e Macron, l'obbligo vaccinale l'abbiamo detto, e l'inchiesta su Renzi con Nordio che ordina l'ispezione sui PM, il ministro della giustizia dichiara caso open, accertamento rigoroso sui fatti a Firenze. E poi mi pare tutto. fatto, anche se diciamo per gli appassionati non possiamo non segnalare la lunga intervista al scrittore di gialli, anzi di crime, Io Nesbo, che ritroveremo a pagina 20. Così la prima pagina del Messaggero. Il Avvenire apre sulla Consulta addirittura: obbligo salutare, la Corte Costituzionale mette fine alle diatribe e il nuovo governo rilancia la campagna di inoculazione. La Consulta respinge i ricorsi sui vaccini, non sono irragionevoli né sproporzionate le decisioni del legislatore, i medici antidoti fondamentali per la tutela dei cittadini. Anche qui insomma parecchi passi indietro da parte del governo rispetto a quelle che erano state le prime dichiarazioni a caldo subito dopo la presentazione del governo, per l'appunto. Poi abbiamo una foto di un'anziana donna ucraina che porta il suo gatto fra le macerie. Ucraina ancora sotto tiro, Mosca progetta altri raid, da USA e Francia spinti alla trattativa, la NATO nel conflitto, dice Lavrov, e Biden si dichiara pronto a vedere Putin. I dati sull'occupazione, l'occupazione al record, e intanto cambia la cosiddetta opzione uomo-donna, approvati i decreti sull'invio delle armi e l'emergenza a Ischia. Quindi due brevi: la morte di Gerardo Bianco, definito il gentiluomo DC, morto a 91 anni, se lo ricorderà chi non è proprio, non è i pantaloncini corti, come si diceva qualche secolo fa. E poi congresso del PD, di cui si parla, vediamo se lo troviamo, a pagina 9, moderati all'angolo, la costituente PD parte da Marx e Lenin. Oddio, ci sembra un po' esagerata, e poi però se lo dice Avvenire, che sono sempre molto molto informati, e vabbè, gli affondi di Cooper, Lo Speranza e Orlando. Comunque, nell'attesa che il PD torni al marxismo-leninismo, almeno così ci dice Avvenire, ci sembra insomma un po' un'opzione poco realistica, ma chissà, tutto può essere di questi tempi curiosi. Che cos'altro c'è da segnalare? Vediamo un po'. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, apre ovviamente sui dati macroeconomici di ieri, il quotidiano di Confindustria: rientri da cassa integrazione e contratti stabilizzati lanciano gli occupati al record storico. Nel mese di ottobre la quota sale al 60,5%, più 82.000 rispetto a settembre. Al top i dipendenti a tempo indeterminato, scende il numero di quelli a termine. E anche qui ovviamente c'è spazio, non tanto come per il Messaggero, ma c'è spazio abbondante per la raffineria Lukoil di Priolo, a cui peraltro lì a Priolo e a Gela e in diversi altri luoghi della Sicilia sud-occidentale migliaia di persone devono la morte o le malformazioni congenite o tutta una serie di handicap gravissimi. Questo così ce lo dovremmo sempre ricordare, almeno a futura memoria. Comunque, così la lettura del Sole 24 Ore. Poi che altro ci manca? Sicuramente i quotidiani che si occupano di giustizia, che sono il Riformista, che apre su due notizie. Da un lato quella che abbiamo letto con il ministro della giustizia, il guardia sigilli che manda gli ispettori alla procura di Firenze dai PM anti Renzi, e poi l'intervista all'ex deputato 5 Stelle Gregorio De Falco, condono così 5 Stelle nascosero il rischio delle frane a Casamicciola. Quindi abbiamo Yuri Maria Prado che ci parla della vicenda di alcuni giovanissimi nigeriani che si sono, sembra finta ma è successo veramente, si sono appollaiati nel piccolo vestibolo che si trova intorno al timone di una nave petroliera. Io non che conosca perfettamente come si è fatto una nave petroliera, però diciamo, questa è l'immagine che viene data, praticamente a pelo d'acqua, sono rimasti lì 10 giorni in condizioni che potete ben immaginare prima di riuscire ad arrivare nel luogo dove la petroliera poi sarebbe sbarcata, cioè nelle isole Canarie, che come sapete sono di sono territorio nazionale spagnolo. 10 giorni appollaiati sul timone di una nave, nessuno accoglierà quei ragazzi eroi, si chiede Yuri Maria Prado. E poi ancora sull'Ucraina, il ministro degli esteri Lavrov, l'uomo più vicino a Putin, apre le trattative con Washington e indica il nome del mediatore, John Kerry, ex candidato alla Casa Bianca. Così il riformista, anche il dubbio ovviamente apre su questa vicenda degli ispettori alla procura di Firenze che diciamo non smuove molto molti animi dalle nostre parti, perché in questo caso diciamo essere oggetto dei PM era un personaggio come Renzi che non c'è molto simpatico, ma dovremmo sempre riuscire a fare la differenza fra la simpatia nei confronti di chi è oggetto di un'accusa, di una condanna, di un procedimento, e l'analisi di quel procedimento. Chi lo sa? Comunque, Nordio invia gli ispettori alla procura di Firenze, ora accertamenti rigorosi, Open la dura replica del ministro dopo l'interrogazione di Renzi. Ma sul carcere, scrive Valentina Stelle, il guardia sigilli prende tempo, ci sono ancora 5 anni. Poi abbiamo Giuliano Cazzola che affronta un'altra questione molto mediatica degli ultimi giorni, quella relativa alla suocera, perché questo è di Abubakar Soumahoro, e l'ipocrisia della sinistra che lo ha abbandonato al linciaggio, scrive Giuliano Cazzola, che insieme sul dubbio che insieme al riformista sono praticamente le uniche due testate che in qualche modo hanno cercato di prendere le difese del deputato. Quindi abbiamo altre questioni giudiziarie e giuridiche che sembrano ultratecniche, ma in realtà sono molto rilevanti. Aiutare i sindaci ma senza colpi di spugna, la propostina del PD sulla legge Severino, le ipotesi di modifica presentate da Rossomando e Serracchiani, insomma secondo il dubbio sono troppo timide. E poi abbiamo il nuovo capogruppo democratico alla Camera negli Stati Uniti, che prende il posto di Nancy Pelosi, sarà Hakeem Jeffries, un avvocato penalista afroamericano, a prendere la guida dei deputati democratici a Capitol Hill. Infine, un'intervista a Pierfrancesco Maiorino, candidato sempre PD per la regione Lombardia, che dice Calendi un divago, la Moratti trasformista, con i 5 Stelle il dialogo è possibile. E che ci manca? Il Domani, che apre con gli studenti cinesi che sono un vulcano pronto a esplodere, secondo Fausto Della Porta. poi le cose di casa nostra, prima gli elogi, poi i tagli. Salvini e Meloni tradiscono perfino la polizia penitenziaria. Il vice premier difendeva gli agenti anche quando accusati di torture sui detenuti. Il sottosegretario alla giustizia Delmastro chiedeva encomi solenni, ma la legge, di bilancio taglia i fondi a un comparto già in crisi. Vabbè, quello è un grande classico, encomi a gogo, ma soldi molto, molto meno. Questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, brevissimo intermezzo musicale e poi passiamo alla lettura degli articoli all'interno. We'll be right back. Allora, le 9 trascorse da un minuto e noi possiamo andare a cominciare anche la seconda parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo, così come abbiamo fatto con le prime pagine, con il Corriere della Sera, che apre con le scelte del governo, le chiama così, e in particolare per quanto riguarda l'Ucraina. Il nuovo invio di armi a Kiev, l'ipotesi dei sistemi antidrone, in gran parte il decreto ricalcherà quelli precedenti. Sarebbero esclusi i missili terra-aria, perché viene sottolineato questo ricalco dei decreti precedenti, perché poi nella pagina successiva c'è una lunga intervista al neo ministro della difesa Crosetto, che alle critiche di Conte sul decreto dice: Conte fomenta l'odio, ma aveva detto 5 sì. Tutto quello che questo governo sta facendo nei confronti dell'Ucraina è implementare le decisioni dell'esecutivo Draghi, della coalizione Conte guidava il partito maggiore. L'ex premier vorrei ricordare che tutto ciò che è stato inviato negli ultimi mesi a 360 gradi, non solo aiuti militari, è stato deliberato sulla base di 5 decreti definiti dal precedente governo. Poi, a proposito di come sta andando la guerra in sé, cerca di dare una risposta Andrea Nicastro, ma la risposta è che il conflitto sta andando per le lunghe, molto, molto sinteticamente. Ma il conflitto quanto durerà? Si chiede Andrea Nicastro a pagina 6. La previsione di Zelensky: finirà nei prossimi mesi, e le parole di Putin: centreremo gli obiettivi. Tanti predicono tempi lunghi. È pure vero che in questo conflitto tutte le previsioni sono state smentite una dopo l'altra, almeno quelle fatte, diciamo, dalla stampa, dai media mainstream. E però non solo loro, perché in fondo gli Stati Uniti a Zelensky avevano offerto la possibilità di fuggire dal paese con un jet all'indomani dell'invasione dal nord, e quindi pure loro che qualche, diciamo, informazione buona ce l'avranno avuta, avevano predetto il collasso ucraino, e così non è stato. Però, diciamo, al momento si ipotizza un conflitto che andrà avanti ancora a lungo. Poi che cos'altro da segnalare? Altra notizia oggi particolarmente sugli scudi, dicevamo, è il dato relativo all'occupazione in particolare, ma in generale all'economia. Qui sul Corriere lo troviamo a pagina 11. Sul lavoro, l'occupazione è ai massimi dal 1977, il tasso di occupazione sale al 60,5%, il record dall'inizio della serie Istat. In un anno 500.000 di persone in più con un impiego. E questo, diciamo, è il dato principale, ma in realtà anche gli altri dati sono piuttosto positivi, anche quella che è la questione principale al momento, che è quella relativa all'inflazione. Vedo un'inflazione ancora alta, e sappiamo bene poi questo cosa significa, specie per i ceti socialmente più deboli. Però persino il dato inflattivo è in miglioramento, è in leggero recesso. E a questo punto qualcuno inizia a pensare che le previsioni di una recessione per il prossimo anno, per quest'anno sicuramente no, ma per il 2023, potrebbero essere troppo pessimiste. Vedremo, sempre meglio valutare i dati quando arrivano e non quando sono previsti, come ci accorgiamo praticamente a livello quotidiano. Altra questione molto affrontata oggi è quella relativa alla dichiarazione e alla sentenza della Corte Costituzionale sull'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid. Qui se ne parla Gianni Bianconi a pagina 12, obbligo di vaccino legittimo, la consulta boccia i ricorsi, né irragionevole né sproporzionato per la Corte, era a tutela della salute. Tempi lunghi, camera di consiglio di un'intera giornata, più dell'udienza fiume di mercoledì. E poi c'è la vaccinazione invece attualmente in corso, la quarta dose, che è stata fatta da meno di 3 persone su 10, arriva la campagna pubblicitaria, di sensibilizzazione sulle reti TV. Quindi che cosa abbiamo? La di Juventus parleremo più tardi. Fra su Repubblica troveremo una intervista a Anthony Fauci, che in vista della pensione ieri è stato festeggiato all'ambasciata italiana a Washington, diciamo in lunga intervista Repubblica. Qui invece l'attenzione è sulle sue relazioni con i vari presidenti con cui ha lavorato, il periodo più difficile quello con Trump, non avevamo molti dubbi a riguardo. E poi c'è la lunga pagina relativa alla cronaca, di cui oggi ci occupiamo perché sono arrivate tutta una serie di notizie brutte tutte insieme, di stragi. È una strage sulla strada, insomma, di morti sulle strade, particolarmente attenzionate dalla stampa, perché l'altro giorno una delle vittime è stata un campionissimo di ciclismo, Davide Rebellin, che è stato travolto da un tir che poi, insomma, non si è fermato. Ma sono tante le storie di cui parla il Corriere, di cui forse ci dovremmo occupare di più, perché se è vero che comunque i morti sulle strade sono in leggerissima diminuzione rispetto al passato, rimane ancora un pesantissimo bilancio di sangue che è quotidiano. Allora si parte a pagina 24 con la morte di un sedicenne padovano, Manuel Lorenzo Ntube, ucciso in bici dal SUV, da un SUV pirata. Era una promessa del Padova Calcio. In condizioni gravissime l'amico che era con lui. L'uomo alla guida non si è fermato, si è presentato alla polizia 4 ore più tardi. Nella pagina successiva, sempre Veneto, ma da Padova a Vicenza, caccia al camion fantasma che ha travolto Rebellin. Voglio giustizia, dice la madre, a Vicenza inchiesta per omicidio colposo, forse un tir straniero. E poi, diciamo, si conclude questa pagina terribile con le vicinanze di Roma, al confine fra il comune di Anzio e quello di Ardea, due ragazze giovanissime, poco più che ventenni, perdono il controllo della loro auto, che viaggiava probabilmente a velocità troppo alta, e c'entrano un albero. Così la cronaca dalle strade. E la cronaca da Ischia la troviamo a pagina 27. Ischia, 1000 abitanti da evacuare, il governo stanzia 10 milioni, pronto il piano in vista del maltempo, trovati 3 corpi, una donna ancora dispersa. E con Ischia penso che possiamo chiudere la lettura del Corriere della Sera e passare a vedere che cosa scrive oggi Repubblica. Come sempre le cronache romane ce le teniamo in fondo per il termine della rassegna stampa. Allora, anche Repubblica apre con un'intervista a un ministro. Per il Corriere della Sera era Crosetto, per Repubblica è Tajani. È giunta l'ora di lavorare a un accordo giusto per
l'Ucraina, che insomma un po' una tautologia, certo, chi lavora per un accordo ingiusto. Va bene così. E non c'è una domanda per le sue, per il suo incontro con l'omologo iraniano. Interessante questa cosa, quanto possono i petrodollari che non arrivano solo dall'Arabia Saudita, evidentemente. C'è giusto un accenno, la penultima domanda, con il suo collega egiziano chiede l'intervistatore Alberto D'Argeni, ha parlato di Regeni e Zaki, ho chiesto collaborazione, non ho incontrato chiusure, mi auguro novità a breve. Vabbè. Diciamo no embedded di più. E questa l'intervista all'ineffabile Antonio Tajani. Tutti sono tutti italiani, sono bianchi, sono cristiani, sono Giorgi e Giorgie, tutte e tutti. Poi alla fine questo grande orgoglio nazionale, religioso, politico, diplomatico, giusto con i disperati che scendono dall'Ocean Viking, si tira fuori. Vabbè, non niente di nuovo neanche da questo punto di vista, ovviamente. E assai più interessante nella pagina successiva l'intervista a Rafael Grossi, che è il direttore generale della IEA, che a pagina 4 dice che sul nucleare è vicina la soluzione per mettere al sicuro Zaporizhzhia. E sembra particolarmente ottimista Grossi, speriamo bene. È anche molto diplomatico, perché per esempio quando spiega la situazione della centrale dice: in questo momento la centrale ha l'elettricità che garantisce la gestione del raffreddamento e dei sistemi di emergenza, però alcuni nodi della rete elettrica che l'alimentano sono attaccati periodicamente con colpi di precisione chirurgica, si sa chi spara, non è mio compito attribuire responsabilità, per me l'importante è evitare un incidente nucleare, raggiungere un accordo, non fare il giudice. E poi altro fronte caldo, quello dell'Iran. Con l'Iran siamo in un momento molto difficile, dice Grossi, avevamo programmato una visita per fine novembre per ispezionare i tre siti, ma Teheran l'ha sospesa, il risultato è una situazione di stallo, mentre l'Iran annuncia di triplicare la produzione di uranio arricchito. Poi altra intervista, anche questa piuttosto interessante, è quella che il presidente nigerino Mohamed Bazoum ha rilasciato al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. E allora il titolo è questo: per gestire i migranti serve un nuovo accordo fra Europa e Africa, dobbiamo basarci sul numero di africani di cui hanno bisogno i mercati del lavoro di Francia, Italia e Spagna. Cina e Turchia hanno aziende che investono in Niger, gli europei invece lamentano l'assenza di sicurezza e sbagliano. E insomma, diciamo, che cosa dice Bazoum? Venite a investire in Niger, e chi porta soldi è accolto a braccia aperte, e noi risponderemo anche con accordi sui migranti. Insomma, questa è un po' l'estrema sintesi dell'intervista. Immaginiamo troverà orecchie molto molto attenti il presidente Bazoum. Poi a pagina 11 la Corte Costituzionale, i Novax perdono ricorsi e stipendi, giusto l'obbligo di vaccino, dice la consulta, 9 ore di Camera di Consiglio per bocciare su tutta la linea medici e prof senza coperture, no anche all'assegno alimentare. E nella stessa pagina l'intervista all'ex ministro della salute Roberto Speranza, era l'unica scelta per fermare morti e contagi, anche la destra lo riconosca. Il virus ci stava travolgendo, mi hanno attaccato ma sono tranquillo, i due fari sono sempre stati scienza e diritto alla salute. Su questo, diciamo anche su questo interviene Anthony Fauci, che appunto è reduce dalla festa per il suo pensionamento, una intervista che troviamo a pagina 19 che si apre così: dopo il Covid vedremo nuove pandemie, manca la prevenzione. Insomma, non c'è da essere ottimisti da questo punto di vista. E fra l'altro dice cose molto interessanti Fauci sul suo paese. Per esempio gli chiede Monda: gli oltre 1 milione di morti americani rappresentano una percentuale molto alta e pro capite rispetto ad altri paesi occidentali. Lui risponde: c'è anche da tenere presente la grande disparità sociale di questo paese. In alcuni casi i malati avevano patologie tipiche di alcune comunità, come obesità, ipertensione e diabete, non curate adeguatamente, e le strutture alle quali avevano accesso erano inadeguate. Non tutti possono permettersi le stesse coperture assicurative, purtroppo. E poi ancora: il Covid appartiene al passato? Gli chiedono: no, è passato solo il momento più acuto della crisi, i vaccini fanno la loro parte ma i contagi continuano ad essere frequenti, e dovremo aspettarci nuove pandemie, e non mi sembra che a livello planetario ci siano atteggiamenti che lasciano sperare in una possibile prevenzione. E così Anthony Fauci. Poi abbiamo la visita a Roma del ministro degli esteri Abdollahian, che rinuncia. E bene, quindi se ne parla a pagina 17, ma se ne parla di tutto questo, perché ieri sera è arrivata la notizia della rinuncia del ministro Abdollahian a partecipare alla visita, alla conferenza sulla geopolitica internazionale organizzata dalla Farnesina e dal ISPI, il primo viaggio di un alto esponente del governo iraniano in un paese europeo da quando sono iniziate le proteste duramente represse dall'autorità. Dietro la rinuncia ci sarebbe anche e soprattutto il timore di contestazioni e sit-in. E quindi forse più quella che altro. La notizia dell'arrivo a Roma di Abdollahian aveva suscitato critiche e disappunto sia tra i parlamentari dell'opposizione che all'interno della comunità iraniana in Italia, pronta a far sentire la sua voce e la sua opposizione. Non condividiamo la posizione assunta dal governo iraniano con la repressione dei manifestanti, siamo dalla parte della democrazia, della libertà di espressione e dei diritti delle donne, chiarisce il ministro Tajani con Repubblica. Beh, chiarisce, e quindi che fai, ti incontri, non ti incontri? Comunque a questa conferenza interverrà il vice ministro degli esteri iraniano, che rimane pur sempre il rappresentante ufficiale della teocrazia, e evidentemente in questo caso, diciamo, il guanto è assai di velluto, a differenza di altri casi. Comunque, e proseguono le manifestazioni per l'Iran, proseguono in Iran, proseguono anche in tutta Europa, in tutto il mondo. Domani, come sempre, ci saranno altri cortei, altre manifestazioni, questo a prescindere da quello che dice o fa Tajani. Poi la cronaca di Roma la leggiamo più tardi. Come detto, c'è grande interesse non solo su Repubblica, insomma un po' dappertutto, per l'annuncio di Elon Musk che dichiara un chip nel cervello. Al via in 6 mesi i test sull'uomo con l'obiettivo di curare le disabilità. Finora le prove fatte sugli animali sono finite sotto accusa per maltrattamenti. E insomma, diciamo, qualche dubbio, ecco, mettiamola così. Poi poi ecco, c'è l'economia da segnalare, perché le notizie sull'occupazione si trovano all'inizio della sezione sull'economia. Record di occupati al top da 45 anni, ora i contratti diventano stabili. La crescita però è concentrata tra gli over 50. E poi c'è un'intervista a Lorenzo Bini Smaghi, banchiere, economista di scuola Banca Italia, attualmente fa parte del board della Banca Centrale Europea, che dice: la recessione però non è scongiurata, mi aspetto un picco di inflazione e l'avvio della discesa nel primo trimestre 2023, e questo vedremo. Intanto, come diceva un altro noto economista, ancora più noto di Bini Smaghi, preoccupiamoci dell'adesso, che nel lungo periodo chi lo sa se ci siamo, se siamo vivi. E questa era l'amicizia tedesco-americana EDF alle Gegen alle 9:26, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e noi ritorniamo alla lettura dei quotidiani. Dalla Repubblica passiamo al Manifesto. Allora, con il Manifesto diciamo saltiamo le prime due pagine di politica interna, che anzi di politica relativa all'Ucraina, scusate, che però abbiamo letto già altrove, e partiamo da pagina 4, dove Mario Pierro parla dello sciopero generale di 24 ore di oggi, indetto dai sindacati di base. Sciopero generale di 24 ore, giù le armi sui salari, sindacati di base in piazza in 20 città, domani manifestazione nazionale a Roma. Noi avremo collegamenti sia oggi sia domani. Ovviamente questa mattina sicuramente ci andremo a collegare con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come si chiama adesso, e poi andremo a Modena per seguire la questione della lavanderia industriale che va avanti dalla scorsa settimana. Poi sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, il Manifesto ci informa della protesta contro Swiss Port a Linate. Doppio sciopero oggi nel settore aereo, per la quarta volta in 3 mesi si fermano piloti e assistenti di volo di Vueling, per la prima volta invece per parte dei lavoratori del handling della Lombardia. Poi abbiamo a pagina 5 l'ex ministro Costa che accusa fondi per il dissesto tagliati del 40%, la polemica, l'attacco a Musumeci che aveva assicurato che il governo è al lavoro per stilare il piano di prevenzione dei rischi. Quindi il question time al Senato per il guardasigilli Carlo Nordio, Cospito e suicidi in cella, Nordio sfugge, scrive Eleonora Martini, si occupa solo dell'indagine Open. E poi è ancora un'altra pagina dedicata alla salute, alla sanità, pagina 7, che si apre con la Corte Costituzionale, come fanno del resto tutti i giornali, obbligo vaccinale, lo scudo della consulta, scelte del legislatore né ragionevoli né sproporzionate, inammissibile forse per difetto di giurisdizione, la causa più delicata di una psicologa. E poi Andrea Capocci nella stessa pagina, che ci parla delle mani della destra sull'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, riforma pro farmaindustria, cancellato il DG e dimezzate le commissioni tecniche. Quindi gli esteri con la Germania in Qatar, che è calcio ma non solo, ne parla Sebastiano Canetta, pagina 8. Un brutto affare, Germania fuori ma legata al Qatar, si riferisce al fatto che ieri la Germania è stata eliminata dal mondiale qatarino, ma i legami fra l'Emirato e la Repubblica Federale Tedesca rimangono fortissimi. Non solo l'accordo energetico, la partita tedesca con la monarchia del Golfo si gioca su più campi, da Volkswagen alla Deutsche Bank. Poi abbiamo dalla Siria la milizia anti-Assad ha ucciso il nuovo leader dello Stato Islamico, ci informa Michele Giorgio. Da Roma, la nostra città ha dato la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Quindi sempre dagli esteri altre notizie interessanti arrivano dagli Stati Uniti.
Panico, sciopero ferrovie, scrive Marina Catucci. La Camera USA corre ai ripari e approva una legge per costringere i sindacati dei ferrovieri e le ferrovie ad accettare un accordo provvisorio fra le parti in modo da impedire lo sciopero previsto per il 9 dicembre. E ancora da più a sud, da Tegucigalpa, capitale del Honduras, migranti in marcia verso la frontiera USA come più di prima, il flop delle politiche di Trump e Biden per arginare i flussi dal Centro America. Infine la Repubblica Sudafricana, dove Cyril Ramaphosa è sull'orlo delle dimissioni per il presidente che doveva ripulire l'immagine del paese dopo Zuma, arriva un farm gate. Qualsiasi cosa questo possa significare. E ancora di carcere si parla nella pagina delle culture. Luciana Castellina parla di un libro che si chiama Isole, carcere, geografia e storia di Valerio Calzolaio. E poi direi anche basta per quanto concerne la lettura del manifesto. Dal manifesto a questo punto ci possiamo trasferire sulle colonne di Avvenire, che ricorda a pagina 2, attraverso la lettera di un lettore, il fatto che nella giornata di oggi cade l'80° anniversario della pila atomica di Enrico Fermi, dell'avviamento della pila atomica di Enrico Fermi a Chicago, un avvenimento che diede l'inizio dell'era atomica. A scrivere è evidentemente uno scienziato che scrive: io avendo operato in materia di reazioni atomo-molecola, ho sempre prestato molta attenzione alla vicenda di Ettore Majorana, ritenendo non irragionevole l'ipotesi che il grande scienziato abbia deciso di sparire avendo intravisto un futuro segnato dal possibile uso catastrofico della forza dell'energia nucleare. Così era giusto ricordare anche questa data. Poi Paola Del Vecchio a pagina 3 parla dei videogiochi con le criptovalute, la nuova frontiera della dipendenza, il tentativo di regolamentare un mercato fiorente ma ai confini con l'azzardo. Scrive Paola Del Vecchio: il modello è simile al fantacalcio, si parte gratuitamente ma per salire di livello si finisce in meccanismi che alimentano la ludopatia, l'ultima esca le figurine NFT. Alcuni paesi dell'Unione Europea come Belgio, Olanda e Slovacchia hanno introdotto norme, la Spagna sta varando una legge ad hoc, altre nazioni fra cui l'Italia si sono limitate a stilare linee guida per parenti e videogiocatori. La monetarizzazione esasperata è il lato oscuro del modello free to play, che di gratuito è in realtà ben poco, serve per adescare e portare nella cultura della scommessa con una logica aleatoria che crea altri problemi. Assolutamente sacrosanto tutto questo. Poi anche qui c'è molto spazio, Avvenire addirittura ci apre la sua prima pagina sul la legittimità dell'obbligo di vaccino sancita dalla Consulta, ma anche qui c'è il timore per la campagna vaccinale invernale che arranca, le quarte dosi sono poche, si rilancia la campagna da parte del Ministero della Salute. Quindi sull'Ucraina non abbiamo purtroppo grosse novità, del resto non ce le ha nessuno. E
A pagina 10 leggiamo della conferenza del sindaco di Roma sul termovalorizzatore, che poi ritroveremo fra poco ovviamente sulle pagine delle cronache romane. Ne scrive Alessia Guerrieri: Roma avanti con il termovalorizzatore, ma non per il giubileo. L'impianto sarà realizzato in zona Santa Palomba e sarà in funzione entro l'estate del 2026. Poi le morti sulle strade l'abbiamo visto. Il question time con il ministro della giustizia Nordio: suicidi in cella, si muove Nordio, ma i tagli al carcere dividono il ministro. Si tratta di episodi che confliggono con il diritto, la razionalità e l'etica, ma ribadisce nell'assegnazione dei fondi la precedenza va a chi non arriva alla fine del mese per via del costo delle bollette, insomma soldi non arrivano. Il guardasigilli si ribella ai ridotti stanziamenti della manovra, chiede il PD. E poi abbiamo a proposito di virtuale, il Salvador è molto vicino alla bancarotta per i bitcoin, scrive Lucia Capuzzi. Il Salvador, guidato dal populista, ultra populista Nayib Bukele, era stato il primo paese, credo, al mondo a ufficializzare i bitcoin come propria moneta ufficiale. Non va benissimo, ecco, mettiamola così. Poi abbiamo dalla Cina, linea più morbida dopo le proteste, Pechino allenta la morsa sul Covid, tra le misure previste la riduzione dei test di massa e la quarantena domiciliare. Il vice premier Sun ha affermato che il virus è meno pericoloso, quindi insomma una mossa per cercare di rallentare, evidentemente per rallentare le restrizioni senza perdere troppo la faccia. Il campanello d'allarme per il regime: 51 le manifestazioni in 24 città. E poi dalla Gran Bretagna, scioperi a staffetta, la Gran Bretagna affonda, almeno uno sciopero al giorno tutti i giorni fino a Natale. I lavoratori britannici sono in stato di agitazione da mesi per ottenere l'adeguamento degli stipendi all'inflazione al 12,4%. Le rivendicazioni sindacali non si sono mai tradotte in uno sciopero generale, ma le dimostrazioni attese nei prossimi giorni, coordinate per causare intenzionalmente il massimo dei disagi possibili, gli assomigliano molto. A incrociare le braccia non saranno solo i ferrotramvieri, gli insegnanti, gli operatori delle poste, ma anche gli operatori sanitari. Per la prima volta in 106 anni di storia del Royal College of Nursing, il 15 e il 29 dicembre sciopereranno gli infermieri, circa 100.000 addetti in oltre 52 ospedali tra Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Così quello che accade in Gran Bretagna. C'è anche una brevissima che però ci interessa, che in questo caso riguarda la Gran Bretagna e le relazioni fra Gran Bretagna e Irlanda. Leggiamo: adottando il buon senso e concentrandosi sulle cose che davvero contano in Irlanda del Nord, penso che possiamo fare progressi e risolvere le questioni pratiche sul protocollo della Brexit. A dichiararlo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, parlando al Parlamento irlandese. Le conseguenze della Brexit, del tipo di Brexit scelto dal Regno Unito, non possono essere rimosse del tutto, ma lasciatemi assicurare, l'Irlanda potrà sempre contare sull'Unione Europea per sostenere l'accordo del Venerdì Santo. Non ci saranno frontiere fisiche sull'isola d'Irlanda. Found my mind in a brown paper bag with ora le 9.43, siamo giunti quasi al termine della nostra rassegna stampa mattutina. Ci resta da leggere, per quanto riguarda le testate nazionali, il Messaggero, e poi passeremo alle cronache romane, che oggi sono piuttosto dense. Allora, il Messaggero ha questa particolarità oggi, che apre e dà grandissimo spazio alla questione relativa alla raffineria di Priolo Gargallo nei pressi di Siracusa. Se ne parla a pagina 3. Priolo salvata la raffineria, lo Stato prende il controllo, nazionalizzazione temporanea di 12 mesi per l'impianto siciliano della russa Lukoil. Anche l'ex Ilva passerà in mani pubbliche, la ricognizione del Mimit prima del via libera. Scongiurata la perdita di 10.000 posti di lavoro, in arrivo un commissario e una società pubblica del settore, forse Eni, immaginiamo proprio di sì. Quindi si parla nella stessa pagina delle trattative a Bruxelles sul price cap per il petrolio russo, è vicina l'intesa dell'Unione Europea, il limite dovrebbe essere quello dei $60 al barile. La cosa interessante dal punto di vista diplomatico è notare come non siano stati posti particolari veti, tutt'altro, dall'Ungheria di Orban, che invece su questo ha spesso e volentieri messo i bastoni fra le ruote. E invece ultimamente pare esserci un atteggiamento molto più amichevole e collaborativo nei confronti, delle misure europee contro la Russia di Putin, un dato che va sempre segnalato perché Orban ha un'enorme, questo viene conosciuto da tutti, capacità nel riconoscere dove spira il vento, e che decida di abbandonare il Cremlino, o comunque di cercare di far notare la sua indipendenza, è sicuramente qualcosa da segnalare. Nella pagina successiva Andrea Bassi ci racconta invece che arriverà una stretta sull'uso dei social media per gli statali, punito chi denigra l'amministrazione. Bisogna capire poi se si farà, come si farà e in che maniera verrà implementata. Però se dovesse effettivamente esserci, una di quelle misure che poi possono lasciare spazio a interpretazioni molto ampie e molto pericolose. Comunque, per ora siamo ai proclami, per cui aspettiamo che dai proclami si passi all'effettività. Per il resto, che dire, le altre questioni le abbiamo affrontate già altrove. C'è molto molto spazio, due pagine, per l'inchiesta sulla Juventus. Il problema dal punto di vista finanziario è relativo, lo leggiamo a pagina 17, alle plusvalenze al 3.100% per truccare i bilanci. Bugie, occultamenti e trucchi contabili hanno fruttato 155 milioni in 3 anni. Per ora siamo a livello di ipotesi di reato, scritto così sembra che già è passato tutto in giudicato, però il panorama non è dei migliori. Il giallo su un buco di 30 milioni, fra cui 19 per lo stipendio di Cristiano Ronaldo. Detto questo, che rientra nelle notizie relative all'economia, e che economia, possiamo andare a concludere con le cronache romane, e cronache romane che quest'oggi aprono quasi tutte sul avvio del termovalorizzatore di Santa Palomba, sempre con toni, diciamo, più che positivi, quando non entusiastici. Cominciamo proprio con il Messaggero, che parla dell'emergenza raccolta, termovalorizzatore, bando fra 8 mesi e nessuna discarica. In comune la manifestazione di interesse, si cercano aziende che realizzino il progetto, che alcuni, diciamo, suppongono essere sostanzialmente Acea. Entro l'estate la gara per scegliere l'impresa che costruirà la struttura, l'opera sorgerà su una superficie di 10 ettari e dovrebbe essere completata entro il 2026. E poi, per quanto riguarda le varie sofferenze, le varie difficoltà segnalate più e più volte, i rifiuti trasferiti con i treni per non intasare le strade, scrive ancora il Messaggero nella pagina successiva. Poi a pagina 41 abbiamo il grande successo, ovviamente, del bonus trasporti. Il sito ATAC va in tilt e boom di accessi per ottenere lo sconto sugli abbonamenti ai mezzi pubblici. E ancora le cronache, c'è spazio anche qui per le due ragazze morte a Lido dei Pini, fra il comune di Anzi e quello di Ardea, e poi per un'altra giovane donna che è morta invece nei pressi di Via delle Terme di Caracalla. Nella stessa pagina c'è anche la segnalazione della fondazione di Liegro sulla salute mentale dei teenager. È boom di tentativi di suicidi fra gli adolescenti, in particolar modo fra 2021 e 2022, quindi durante l'emergenza Covid, un aumento rispetto agli anni precedenti di oltre il 50%. Poi abbiamo sempre cronache nere, purtroppo, due violenze sessuali. La prima è quella che ha avuto luogo al Policlinico Umberto I un mese fa. Stupro la tirocinante, arrestato un infermiere. Se non parli, pare abbia detto l'uomo alla vittima, ti inserisco nei turni a pagamento. Sì, tanto per metterci dentro anche il lavoro. E poi invece a Centocelle le molestie nei confronti di una sedicenne, anche qui arrestato nei pressi di una stazione della metro, arrestato il molestatore. Mi pare che con il Messaggero abbiamo chiuso. La cronaca romana del Corriere della Sera parte anche qui dal termovalorizzatore, e pure qui, diciamo, i toni sono molto positivi. Termovalorizzatore, fatto il primo passo, il sindaco ha firmato il piano rifiuti e ha avviato le procedure per preparare l'appalto. Non saranno utilizzati fondi pubblici. Il programma prevede, appunto, bando ad agosto e inizio dei lavori nell'estate dell'anno successivo, quindi estate 2024. Poi è arrivata l'ufficializzazione del voto nella nostra regione. Si vota il 12 febbraio, quindi in fondo fra poco più di 2 mesi. E per ora c'è ancora un unico candidato, che è l'assessore regionale alla sanità uscente, Alessio D'Amato. E poi le altre notizie le abbiamo dette, appunto l'Umberto I e Centocelle. Viene segnalata poi sul Corriere l'assegnazione a Patrick Zaki della cittadinanza onoraria della nostra città. L'ultima L'ultima cronaca romana che abbiamo sotto mano è quella della Repubblica, che non apre sul termovalorizzatore, ma apre su tutt'altra questione. Ha distrutto il Flaminio, leggiamo a pagina 2. Sport e Salute è condannata a risarcire 7,3 milioni. Dopo 4 anni e mezzo di processo si conclude il contenzioso fra Campidoglio e quella che un tempo era la CONI Servizi S.p.A. Nel mirino la manutenzione è carente e dannosa, la società è pronta al ricorso in appello. Interessa insomma chiunque vado a dare un'occhiata a come è ridotto il Flaminio oggi, si renderà conto da solo. E poi si parla anche dell'ipotesi di far diventare il Flaminio lo stadio della società sportiva Lazio. Il progetto della Lazio già bocciato dal comune, 42.000 posti, impossibile. E nel 2012 la Federazione Italiana Rugby chiese di poter aumentare le sedute, ma la risposta del Campidoglio fu netta, no, e quindi insomma sembrerebbe naufragare almeno per ora l'ipotesi. Bisognerà capire che cosa farci. E mi pare che anche qui non c'è molto altro, c'è, diciamo, per la cronaca romana l'abbiamo detto quello che era successo. Per gli amanti del genere c'è un'intervista a un pusher di GBL che ci dice: politici, architetti, avvocati e preti, ecco chi usa la droga dello stupro. Insomma, un intero paginone per titillare le nostre fantasie più recondite. E allora, detto questo, quando sono le ore 9:55, noi possiamo dichiarare chiusa qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come ogni sabato intorno alle 9, breve intermezzo musicale e poi vediamo cosa ci aspetta nel corso del proseguimento della mattinata.